credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi apriamo il nostro programma presentando il volume Il profumo dei limoni, tecnologia e rapporti umani nell'era di Facebook, di cui è autore Don Jonah Lynch, vicerettore del seminario della Fraternità Sacerdotale Missionaria San Carlo Borromeo. Don Jonah ha parlato del suo libro, che è edito dalle edizioni Lindau, con Antonella Palermo.
Cosa c'entrano i limoni con la tecnologia?
Sì, è un po' un titolo simpatico, perché non riuscivo a trovare un titolo adatto al libro. Allora, passeggiando fuori dalla mia casa, dove abbiamo appunto un limone, ho fatto come faccio spesso così, passeggiando, ho preso in mano un limone e ho cominciato a sentirne il profumo. E mi ha colpito, proprio pensando a questo momento, che era il simbolo perfetto di quello che volevo dire. Volevo dire che la tecnologia rischia a volte di allontanarci dalla realtà con tutti i suoi fattori, anche gusto, tatto, olfatto, e anche un indebolimento nei rapporti umani, e allora questo simbolo poteva essere quello che dà il là al libro.
E infatti è un titolo azzeccato, secondo me. Quando ha cominciato a vivere il fascino della tecnologia?
Beh, direi che i miei primissimi ricordi...
Lei è nato con la tecnologia, forse.
Sì, sì, anche se, appunto, come dico proprio en passant nel libro, sono nato in un comune di hippie, e quindi vivevamo una vita veramente vicina alla terra, alla semplicità, così. Però io comunque da bambino mi ricordo di essere stato affascinatissimo dalle macchine, dai trattori, così. E poi quando mio zio mi ha regalato un computer... a quel punto, grazie a Dio, eravamo partiti da questo comune. A 7 anni ho cominciato a programmare, a lavorare con Basic, con la grafica, allora molto rudimentale, ma comunque che mi affascinava col computer.
Poi nel tempo ho letto che ha addirittura seguito un corso di introduzione alla filosofia senza mai conoscere il professore, perché era fatto via email, no?
Sì, sì, cioè noi sono cresciuto negli Stati Uniti e lì questa usanza della distance education era già in atto negli anni 90, e allora sì, ho potuto seguire questo corso.
Quali sono le ambizioni di un nerd, no? Per come le ha vissute lei, insomma.
Beh, è una domanda un po' curiosa, cosa vuol dire?
Come descrivere la potenza di chi a un certo punto si colloca in rete e comincia ad interagire con altre persone, magari sotto nickname, chiaramente, e quindi ad attivare quella che per alcuni è una virtualità spinta, per altri no. Ecco, per lei cosa è stata questa esperienza?
Innanzitutto il termine nerd per me appunto vuol dire secchione, è una parola scherzosa che uso per descrivere me stesso, la mia vita da adolescente, quando appunto passavo molto tempo col computer, con le macchine. A quel tempo non proprio a discapito dei rapporti umani, non potrei dire questo. Questo è senz'altro il rischio possibile, ma non è stato il mio caso. Cosa cercavo? Ma non saprei dirlo molto bene. Cioè, cercavo rapporti umani come cercavo software, cioè, giravo abbastanza alla cieca. è solo dopo che ho cominciato a riflettere su questa esperienza.
Allora, riflettere in che termini? Insomma, i rischi poi quali erano? Quando è che si è accorto che forse c'era un meccanismo quasi di dipendenza, no? Se ho capito bene.
Ma forse allora no, quello è subentrato più tardi nella mia vita. Comunque direi questo, che quando uno non ha ancora incontrato un fascino totalizzante, uso questa parola per dire quando uno non ha incontrato una vocazione, non ha incontrato la donna che sposerà oppure non ha deciso di diventare sacerdote, come nel mio caso, è più facile giocare col tempo, è più facile usare il tempo un po' con leggerezza. Ma quando uno sente un destino, un compito, un progetto per la propria vita, allora il tempo acquisisce un tutt'altro spessore. Allora, per me, quando appunto al liceo non avevo questa percezione di me stesso, del mio tempo, per cui giocavo e perdevo anche tanto tempo. Ma forse lei si riferisce al punto nel libro in cui descrivo già da sacerdote,
sì,
il mio
esatto,
rapporto con
sì,
la tecnologia.
Sì, sì.
Ecco, a quel punto avevo fatto gli anni del seminario, avevo imparato a pregare, avevo deciso profondamente di dare la mia vita a Dio e alla Chiesa, e ecco che mi sono trovato buttato dentro un mondo iperveloce nella tecnologia, la possibilità di leggere tutti i quotidiani in frettissima sui siti, girare, fare email e telefonate mentre guardavo un film e scrivevo un report per l'università, cioè tante cose allo stesso tempo, mi sono trovato meno capace di leggere profondamente, meno capace di meditare sulle preghiere, meno attento alle persone.
Lei scrive: ogni pausa, ogni respiro, ogni congiunzione li sentivo come un vuoto da eliminare. È una frase che rende molto.
Ecco, sì, questo era la mia esperienza, e solo arrivato a un punto abbastanza avanzato di questa dinamica me ne sono reso conto, e allora ho cominciato a pensare se forse non valeva la pena fermarmi un po' di più per custodire l'essenziale.
E ci è riuscito?
Ma diciamo che nella vita dell'uomo ogni cosa è una lotta.
Allora, piano piano, quindi, come diceva, ha sentito che la tecnologia stava inficiando in qualche modo anche il suo rapporto con l'interiorità, con questo gusto della contemplazione. Le chiedo: com'è possibile continuare a vivere la realtà dell'incarnazione su cui si fonda la nostra fede nell'era di Facebook?
Allora, a questo proposito io ricorderei una bellissima frase di Dante. Nel primo canto dell'Inferno, Dante, Virgilio che sta parlando a Dante, e gli dice con questi toni accorati, dice: ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che principio e cagion di tutta gioia? Ecco, per me è questa la risposta alla domanda, cioè noi abbiamo un'esperienza di amicizia e di pienezza della vita che c'è solo nella carne, e quell'esperienza là dobbiamo ricordarla, dobbiamo usare quell'esperienza come il faro che ci indica una via verso il futuro. Dicendo questo non dico che la virtualità sia inutile, dico che è subordinata alla vita reale incarnata.
Il web alla Chiesa torna utile però in qualche modo, e lo dico anche in funzione per esempio delle vocazioni. Ci sono in giro un po' di siti, ne cito uno per tutti, Spazio Sacro, Sacred Space, che forse lei conosce, che fa capo a Gesuiti Anglosassoni, se non mi sbaglio, e che sta ottenendo moltissimo successo. Ecco, lei cosa ne pensa?
Ma non conosco questo sito in particolare, posso raccontare un esempio che racconto anche nel libro, che uno dei miei confratelli che l'anno prossimo partirà per Taiwan, ha incontrato la nostra fraternità missionaria proprio attraverso il nostro sito, che fra l'altro io curo, per cui scrivo libri contro i siti magari, però poi li uso anche.
Ma avevo visto una particolare capacità di essere ben visibile, insomma, questo sito, quindi complimenti.
Grazie.
E poi quindi come è avvenuto questo passaggio, questa persona?
No, lui Ecco, lui aveva incontrato i nostri missionari un anno al meeting di Rimini, aveva sentito qualche testimonianza, però prima di quella testimonianza aveva letto queste stesse cose raccontate sul nostro sito. Lui, girando internet, aveva trovato i nostri sacerdoti e quindi li ha cercati. Per cui lui dice: io che sono di Cuneo, quanti anni avrei dovuto aspettare prima che passaste a Cuneo? E effettivamente non ci siamo ancora a Cuneo, perciò sarebbe ancora là. No, quindi io sono assolutamente grato della possibilità di questi mezzi di comunicazione di raggiungere le persone lontane. Dico che per la maturità di una vocazione è indispensabile la frequentazione nella carne, è indispensabile. Per cui come inizia la storia può essere in tantissimi modi, ma come continua c'è una sola strada ed è quella che Cristo ci ha insegnato.
Leggo un titolo di un capitolo di questo suo libro che mi risulta un po' inquietante: pornificati. Allora, sì, in che senso?
Ecco, evolutamente inquietante, perché il fenomeno lo è. In che senso? Ma direi nel senso che il cardinale Piacenza, adesso prendo il suo articolo pubblicato oggi sul Foglio, il cardinale Piacenza ha detto l'altro ieri ai seminaristi di Piemonte questa frase che cito, che lui, appunto, studiando le ragioni delle dispense che gli venivano chieste, ha capito che, adesso cito: nel cattivo uso per mezz'ora di internet si possa vedere ciò che in passato nemmeno in un'intera esistenza era dato di incontrare. E penso che chiunque si guardi con sincerità possa dire che ha ragione il cardinale. Quindi se titolo quel capitolo in quel modo è per dire: qua c'è un bel problema che dobbiamo guardare in faccia ed affrontare. Non è la mia ragione principale, infatti sono due paginette in mezzo a un libro intero, ma è un problema di grande importanza, perché il problema della pornografia in internet ormai ha assunto dimensioni che non è più un problema morale, è un problema addirittura di dipendenza.
Sì.
Come racconta il professore, il dottore Tonioni, ai gemelli.
Sì. Tornando al discorso dell'incarnazione, prendo spunto da ciò che dice padre Antonio Spadaro, che forse lei conosce,
sì, anche un amico, certo.
Gesuita, che ormai è arcinoto soprattutto per questo blog che ha messo su dall'inizio dell'anno, cyberteologia.it, tra l'altro è un punto di riferimento importantissimo e lo è stato ultimamente anche in occasione del primo blog meet, questo incontro dedicato ai blogger cattolici e non, che è stato ideato dal Pontificio Consiglio della Cultura, organizzato insieme al Dicastero delle Comunicazioni Sociali, che si è svolto il 2 maggio scorso in Vaticano. Ma insomma, ecco, padre Spadaro dice, a proposito di una delle obiezioni che potrebbe essere fatta nei confronti della rete, cioè che manca di un'autorità e anche quindi di un'autorevolezza, no? Allora, dice... noi in realtà, quando parliamo di social network, dobbiamo spostare il discorso proprio sul concetto di condivisione, cioè di sharing, no? Si passa dal broadcasting allo sharing, e del resto il discorso della condivisione è un discorso assolutamente evangelico, no? Quindi, scrive Spadaro, l'autorità della Chiesa in questo caso è chiamata in rete a spendersi in termini di un'autorevolezza che si basa proprio sulla testimonianza, senza perdere il concetto tradizionale di autorità che non è messo in discussione dai rapporti partecipativi tipici del web. Vorrei che esprimesse la sua a questo proposito.
Beh, questo tema l'ho discusso a più riprese con padre Spadaro, che veramente siamo diventati amici attraverso la dialettica in questo caso. Io penso questo, che e fra l'altro anche il padre Spadaro dice questa cosa in quello stesso articolo, che il concetto di sharing su internet è però profondamente diverso dal concetto cristiano, perché si tratta di un peer-to-peer, e cioè non c'è un donatore, sono io che prendo ciò che tu lasci lì disponibile, mentre la donazione, il regalo, no? La logica del dono, che è profondamente legato all'idea stessa della nostra fede, della Trinità e tutto, no? È invece di un donatore, cioè qualcuno che dà a un ricevente, a una persona che riceve questo dono. e quindi presuppone un tipo di rapporto che è profondamente diverso. Detto questo, no, questo è solo per mettere il puntini su di,
certo.
Ma detto questo, penso che l'uso che se ne sta facendo nella Chiesa per dire mettere i discorsi del Santo Padre gratuitamente disponibile in rete in tempi brevi, cioè questo tipo di utilizzo assolutamente è parte della logica del web ed è molto utile, assolutamente.
Leggo un titolo che fa riferimento ad un caso di studio che lei avrebbe analizzato, no? E che presenta in questo libro, Il profumo dei limoni.
Sì, cioè, di fatto il caso di studio è casa mia, cioè racconto ciò che ho fatto nel seminario di cui sono vicerettore, cioè perché vedevo le stesse difficoltà nei seminaristi che anch'io vivo e vivevo. E allora con il nostro consiglio abbiamo cominciato a riflettere 2 anni fa su cosa fare per affrontare queste difficoltà. E lì nel libro racconto un po' i frutti di questa riflessione.
John Lynch, chi non è su Facebook rischia di essere asociale?
Ma è una domanda ad hominem.
Cioè?
Io non sono su Facebook, allora sarei asociale.
Non è su Facebook, ma allora di cosa stiamo parlando? No, non lo sono neanch'io in realtà, quindi...
Allora,
è paradossale questa
parlare
conversazione
e non essere asociali, penso. No, direi questo, senta,
infatti.
Che io sono già pieno di relazioni, di telefonate, di lettere, di rapporti umani. Faccio addirittura fatica a rispondere in tempi cortesi, perciò moltiplicare ancora questi rapporti non mi sembrerebbe un guadagno nel mio caso. Il rischio di essere asociale, direi, prescinde un po' dal tipo di contenitore che si usa, perché uno può benissimo essere un bravo politico al telefono o anche in persona, uno può benissimo curare rapporti profondi attraverso lettere, cioè non penso che sia determinato da questo.
Torna spesso il discorso dell'autenticità, no? Che... quando si parla appunto dello stare in rete, quindi del frequentare social network, secondo lei i blog sono spazi di autenticità? O meglio, ecco, riformulo la domanda, cioè l'autenticità in rete o la sua non autenticità in rete è la stessa cosa che nei rapporti reali, insomma, cioè nei rapporti...
Che nella non... carne,
esatto. Qui i termini a volte veramente si incrociano.
Scivolano un po', sì. E dunque direi semplicemente questo, perché generalizzare su questo sarebbe come dire i giornalisti sono bugiardi oppure sono veritieri.
No, perché davvero no? In questi temi, e lei lo sa benissimo, si rischia poi di sforare nei luoghi comuni, di essere banali, ma invece vogliamo cercare di non esserlo.
Esatto,
perché
esatto.
Anche nei rapporti normali che abbiamo al di fuori della rete, uno può benissimo non essere autentico,
esatto.
E frequentarsi... no?
certamente, infatti per me l'importanza, uno dei punti importanti, no, dei rapporti nella fisicità di un incontro personale è proprio il fatto che è più difficile essere falso, non è che è impossibile, è più difficile, uno è aiutato dalla presenza di un'altra persona a lasciarsi conoscere, mentre quando questo rapporto è mediato da uno schermo dove uno può decidere. Per esempio, si pensi all'esperienza della chat, no? Se io parlo al telefono come parlo ora alla radio, uno sente la mia voce, sente anche le mie pause, le incertezze e tutto. Quando sono nella chat posso fare una pausa e uno non sa interpretare quella pausa, se è incertezza, se sto facendo altro, no? Per cui è più facile nascondersi. Quindi il mio discorso non è che sia deterministico, che nella chat è impossibile essere autentico oppure il contrario, è semplicemente che il mezzo tende a facilitare certi usi e rendere più difficili altri.
Vorrei anche segnalare che questo libro, Il profumo dei limoni, presenta una prefazione di Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera, che fra le altre cose scrive «Sono queste pagine stranamente laiche».
Sì, infatti probabilmente... mi fa piacere.
Le fa piacere?
Sì. Sì, certo, perché mi sembra che in questo momento è quasi un complimento dire così.
Perché?
Perché vuol dire, nell'uso comune che si fa di questa parola, di una persona che non si mette al di sopra degli altri, ma che si racconta in base a termini di ragione, di esperienza umana, no? Penso che sia questo che Aldo significhi in quella frase.
Io la ringrazio molto di questo intervento. Il profumo dei limoni, tecnologie e rapporti umani nell'era di Facebook, edizioni Lindau. Grazie a Joanna Lynch della Fraternità Sacerdotale di San Carlo Borromeo. Buon lavoro.
Grazie, buon pomeriggio.
A risentirci.
Arrivederci.
Ringraziamo dunque Don John Lynch e Antonella Palermo che l'ha intervistato per noi. Ed ora andiamo a visitare una mostra molto interessante. Giovedì prossimo, il 19 maggio, alle 19.30, è possibile assistere ad una visita guidata di una mostra che si è già aperta alcune settimane fa all'Accademia di Francia in Villa Medici e che rimarrà aperta fino al prossimo 5 giugno. La mostra è Poussin et Mosè, dal disegno all'arazzo. Giovedì, vi dicevo, è possibile visitare la mostra con il curatore della mostra, che è proprio il direttore dell'Accademia di Francia, Éric Deschassé, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, dicevamo, una mostra che raccoglie diverse opere, circa una quarantina, no, mi sembra, di Nicolas Poussin. E, per quale ragione si è desiderato all'Accademia di Francia fare un omaggio a questo artista francese?
L'idea era di fare un omaggio a un artista proprio romano, diciamo, è un artista che è un simbolo del legame tra la Francia e l'Italia, perché lui si è nato in Francia, ha vissuto la maggioranza parte della sua vita a Roma, e l'idea era di mostrare come nel 600 l'idea di fare un gran pittore francese era tra un paragonare con Raffaello, per esempio, sul tema dell'arazzo.
Tra l'altro Nicolas Poussin doveva essere anche il primo direttore, mi sembra, no, dell'Accademia di Francia, quindi è stato
suo predecessore.
In qualche modo.
Sì. Ma lui era morto un anno prima.
Prima di poterlo diventare, sì. Allora, parliamo un po' delle opere che sono raccolte in questa mostra. Intanto il tema è dedicato a Mosè. Alla figura di Mosè Nicolas Poussin ha dedicato moltissime delle sue opere, aveva un interesse particolare per questa figura.
Sì, era, per lui Mosè era un simbolo della fede, credo, ma anche un simbolo personale, diciamo. Nel catalogo c'è un saggio di il storico d'arte Marc Fumaroli sulle legame che si possono vedere tra Poussin e proprio Mosè. E la figura di Mosè è il soggetto di numerosi dipinti da Poussin, ma è anche il soggetto che il re di Francia, Luigi XIV, aveva scelto di fare in arazzi, perché per fare un grande artista con Poussin il problema era che non erano tanti grandi, proprio nel senso delle dimensioni, dipinti. Dunque il scelto di fare arazzi, e come Raffaello aveva fatto arazzi su un soggetto del Nuovo Testamento, sulle Atti degli Apostoli, dunque il scelto di fare da Poussin arazzi su un tema del Vecchio Testamento, dunque il scelto di Mosè, della vita di Mosè.
Parlavamo di arazzi, questo ci porta ad una concezione particolarmente moderna dell'arte, no? Perché presenta immediatamente il problema della riproducibilità dell'opera d'arte.
Sì, credo che Poussin è un artista particolarmente moderna, nel senso che nel 600 è, credo, l'unico, forse non l'unico, ma il primo pittore che pensa in termini della specificità del formato, nel senso che per lui un'immagine ha una certa dimensione si fa su un certo supporto e per un certo pubblico. Dunque la mostra è un scelto di disegni, di dipinti, di incisioni e di arazzi per mostrare come le immagini vanno da un supporto a un altro e nel passeggiare cambiano molto, semplicemente con lui un'altra dimensione e un cambiamento di senso, di significamento.
Le opere raccolte nella mostra provengono da musei molto prestigiosi e un po' di tutto il mondo.
Sì, le opere, i dipinti provengono del Museo del Louvre in Francia, ma anche della National Gallery di Londra o dell'Ashmolean Museum di Oxford. E gli arazzi sono la proprietà del Stato francese, perché è un padroncino reale. Dunque provengono del Mobilier National in Parigi. Le incisioni sono della Bibliothèque Nationale de France. E abbiamo scoperto tra la preparazione della mostra che nelle collezioni della biblioteca dell'Accademia di Francia erano incisioni che sono da Poussin e che sono infatti regali del re Luigi XIV all'Accademia di Francia per essere esempi per tutte le generazioni di artista che sono venuti all'Accademia per studiare.
Nell'incontro di giovedì 19 sarà presente anche Marc Fumaroli, che lei appunto citava poc'anzi, e di cui è raccolto tra l'altro anche un articolo nel catalogo che verrà presentato proprio giovedì.
Sì, sarà l'idea di giovedì è di fare una visita guidata con me e dopo una discussione con Marc Fumaroli e io, perché per me una mostra è l'occasione di non solo di mostrare una storia, ma è anche una maniera di fare domande nella storia d'arte. Dunque credo che questo incontro sarà l'occasione per provare idee, per cambiare idee su Poussin e su questo tema della vita di Mose nell'opera di Poussin.
La mostra, dicevamo, sarà ospitata dall'Accademia di Francia a Villa Medici qui a Roma fino al prossimo 5 giugno, ma subito dopo, già da giugno e fino a settembre, sarà invece visitabile a Bordeaux e nel 2012 andrà invece a Parigi. Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia e naturalmente ci vedremo giovedì sera. Invitiamo anche i nostri ascoltatori allora a partecipare a questo incontro giovedì alle 19.30 all'Accademia di Francia per la mostra Poussin et Mose, dal disegno all'arazzo. Grazie a Éric Deschassé, direttore dell'Accademia di Francia, di essere stato con noi.
Grazie mille.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.